Buonasera, benvenuti a tutti. Stasera condividerò con voi un messaggio che ho intitolato «Sta per piovere, hai preso l'ombrello?» Se è venuto parecchio lungo, prendetevela con fratello Paolo, che me l'ha fatto rinviare per parecchie volte. Prima di vedere il messaggio, voglio aprire però con una parola di preghiera. Signore, io ti ringrazio per il privilegio che mi dai anche stasera di essere qui a predicare la tua parola. Io ti prego, Signore, di guidare la mia bocca perché non confonda con le mie sciocche parole la semplicità della tua parola, Signore. Non c'è niente di misterioso in quello che tu ci hai lasciato detto, Signore, non c'è niente di complicato da capire, Signore. È tutto molto semplice e io ho sempre il terrore di confonderlo, Signore. Ti prego quindi di guidare la mia bocca nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, cosa significa il titolo? Che quando sta per piovere è fondamentale avere un ombrello, perché sennò ti bagni chiaramente, ma devi essere sicuro di averlo. Non basta pensare, ma dovrai averlo in macchina, se non controlli potresti trovarti sotto la pioggia e l'ombrello qualcuno l'ha tolto da lì. Oggi ho deciso di interrompere la panoramica che sto facendo sull'Antico Testamento, perché c'è un argomento che voglio approfondire, un argomento che abbiamo già toccato parecchie volte. Un argomento che è ricorrente nei libri dei profeti minori, ma non solo. Sto parlando del giorno del Signore. Sofonia, abbiamo visto, è quello che lo descrive nel modo più dettagliato, ma l'espressione giorno del Signore compare perlomeno 23 volte nella Bibbia. Gioele, Amos, Zaccaria, Malachia, Isaia, Ezechiele nel Vecchio Testamento e gli Apostoli Paolo e Pietro nel Nuovo lo nominano direttamente, ma ci sono migliaia di altre volte, centinaia, migliaia di altre volte in cui questo giorno viene accennato come quel giorno o in altri modi. Quindi leggiamo la descrizione, una breve descrizione che ne fa Sofonia e poi cerchiamo di capire di cosa sta parlando. Sofonia, capitolo 1, versetto 14 a 18. Il giorno dell'Eterno è vicino e giunge in gran fretta. Ah, il suono del giorno dell'Eterno. Allora l'uomo valoroso griderà amaramente. Quel giorno è un giorno di ira, un giorno di calamità, di angoscia, un giorno di distruzione e desolazione, un giorno di tenebre e caligine. Un giorno di nuvole e fitta oscurità, un giorno di squillo di tromba e di allarme contro le città fortificate e contro le alte torri. Farò venire l'avversità sugli uomini, ed essi cammineranno come ciechi, perché hanno peccato contro l'Eterno. Il loro sangue sarà sparso come polvere e la loro carne come escrementi. Né il loro argento né il loro oro li potranno liberare nel giorno dell'ira dell'Eterno. Anzi, tutto il paese sarà divorato dal fuoco della sua gelosia, perché egli compirà certamente una completa distruzione di tutti gli abitanti del paese. Quando abbiamo parlato del libro di Gioele, che è un altro profeta che lo nomina molto, molto questo giorno, abbiamo detto che il giorno del Signore non è un giorno nel senso letterale del termine, un giorno di 24 ore per spiegarlo. E abbiamo visto anche che non è riferito a un singolo episodio. In senso generale è chiamato giorno dell'Eterno un momento, un certo periodo di tempo, variabile per durata, in cui Dio interviene per fare un giudizio. Giuda, versetto 14 e 15, dice: «Ebbene, per loro profetizzò anche Enoch, il settimo da Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con le sue sante miriadi per fare un giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi di tutte le opere di impietà che hanno commesso empiamente e di tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui». Giuda sta citando la profezia di Enoch riguardo al diluvio che cancellò quasi completamente la vita dalla terra. Ma come abbiamo visto l'ultima volta, tutti i giudizi che ci sono stati sono proiettati verso un giudizio finale che deve ancora venire. Come dicevo, Il giorno del Signore ha una durata variabile. Per esempio, ai tempi di Noè ci furono 40 giorni di pioggia, poi ci furono alcuni mesi perché l'acqua si ritirasse, ma il giudizio in sé per sé durò 40 giorni, in cui fu distrutta quasi tutta la vita. A Sodoma fu una cosa molto rapida. Cadde fuoco e zolfo dal cielo e in un attimo, forse qualche minuto, la città fu distrutta. Però teologicamente il termine indica un periodo di oltre 1000 anni, che inizia con il rapimento, passa per la tribolazione, il regno millennio, e termina col giudizio davanti al trono bianco. Ora, il concetto di tempo per il Signore non è lo stesso che abbiamo noi, e la Bibbia conferma che chiamare giorno un periodo di 1000 anni non è un'eresia. Salmo 90, versetto 4. Salmo 90, versetto 4. Poiché 1000 anni a tuoi occhi sono come il giorno di ieri quando è passato e come una vigilia nella notte. Secondo Pietro 3, versetto 8 dice: ora carissimi, non dimenticate quest'unica cosa, che per il Signore un giorno è come 1000 anni e 1000 anni come un giorno. Quindi, basati su quello che dice la Bibbia, non c'è niente di strano a parlare di un giorno della durata di oltre 1000 anni. Sofonia descrive quel giorno, abbiamo visto, iniziando con le parole: è vicino e viene in gran fretta. Le parole danno un senso di imminenza, il giorno è vicino, ma vicinanza, di inevitabilità, ma anche di repentinità, nel senso che un arrivo improvviso, il giorno del Signore arriverà all'improvviso, senza nessun ulteriore preavviso. Siamo stati avvisati che verrà, non ci sarà nessun altro avviso e comincerà il giorno con uno squillo di tromba. L'Apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi 5 conferma questa caratteristica, perché il versetto 2 dice: perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Un ladro di notte non avverte nessuno, sarebbe illogico. Il giorno del Signore verrà nello stesso modo, all'improvviso. C'è un'affermazione però molto più autorevole riguardo alla repentinità di questo giorno. Luca, a Luca capitolo 17, Gesù viene interrogato da farisei circa il regno di Dio. Lui dà informazioni che per loro sono sconcertanti, basandosi sulla propria religiosità, sulle proprie convinzioni. Ma lui termina parlando della sua seconda venuta, versetto 26 in avanti. E come avvenne ai giorni di Noè, così avverrà anche nel giorno del figlio dell'uomo. Le persone mangiavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece perire tutti. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava ed edificava. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo, e li fece perire tutti. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Quindi non ci sarà un preavviso. Potrebbe essere in qualsiasi momento, anche tra poco, uno squillo di tromba annuncerà che sta iniziando. L'unica certezza che possiamo avere riguardo a questo giorno è che una volta udito la tromba, passeranno 1700 anni prima di arrivare al trono bianco. Quel giorno sarà terribile. Sofonia dice che l'uomo valoroso griderà per lo spavento. Ci sarà un problema che tutte le certezze che le persone hanno avuto fino a quel momento, basate su una verità pseudoscientifica, saranno cancellati in un attimo. Ognuno verrà con i propri occhi quello che ha sempre negato e ne sarà terrorizzato. Ci sono molte caratteristiche del giorno dell'Eterno descritte da Sofonia, tutte caratteristiche che danno un senso di terrore, un senso di sconforto, un senso, immaginate le tenebre, cosa c'è di che dà più sconforto di vivere nelle tenebre? La caligine, non so se siete mai stati nella pianura padana. Nella pianura padana ci sono dei giorni in cui le nuvole sembrano basse, uno deve viene a camminare così perché sembra toccarle con la testa, e è tutto grigio, quella è la caligine. Alla sera sei triste, ti fanno male gli occhi, è una cosa incredibile, ti rende tristissimo. Questa è la caligine, queste sono le caratteristiche, ma ce n'è uno su cui voglio soffermarmi. Sofonia dice che sarà un giorno d'ira. Nei versetti 2 e 3 lo chiama direttamente il giorno dell'ira dell'Eterno, nel capitolo 2. La Bibbia è chiara, su questo fatto è chiarissima. Nel giorno dell'Eterno, la sua ira, in tutti i giorni dell'Eterno, passati, presenti e futuri, la sua ira si manifesta in un giudizio. Ora, questo non significa che Dio sia sottoposto alle nostre stesse passioni e si lasci prendere dall'ira, ma il problema è che la santità di Dio non può sopportare il peccato. E il fatto che vedere continuamente, incessantemente, vivere nel peccato le persone lo disgusta a tal punto che vuole intervenire, ma la Bibbia dice che si frena. In Esodo 34, versetto 6, davanti a Mosè, la Bibbia dice che l'Eterno passò davanti a lui e gridò: «L'Eterno, l'Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco in benignità e fedeltà». Come ho detto già altre volte, Dio odia il peccato, ma non odia i peccatori, per fortuna. Però il peccato mette il peccatore nella condizione di essere sottoposto all'ira di Dio. Romani, capitolo 1, è chiarissimo su questo concetto. Romani, capitolo 1. Versetti da 18 a 25. Perché l'ira di Dio si rivela dal cielo sopra ogni impietà e ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, perché Dio lo ha manifestato. Infatti, le sue qualità invisibili e la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere, fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente affinché siano inescusabili, poiché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti e il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato. Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria dell'incorruttibile Dio simile a quella di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità delle loro concupiscenze, dei loro cuori, sì da vituperare i loro corpi tra loro stessi. Essi hanno cambiato la verità di Dio in menzogna, hanno dato e servito la creatura, versetto 26. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami, perché anche le donne hanno mutato le relazioni naturali in quelle che è contro natura. Dio le ha abbandonati. Ora, il concetto qui è chiarissimo. Io sono sicuro che se cerco di spiegarlo lo renderò molto più complicato di quello che è scritto qui. Però voglio fare una prova. Se vedi che sto complicando la cosa, mi tiri una scarpa così, prima che mi mettano i guai mi fermo. La Bibbia dice che tutti, e tutti vuol dire esattamente tutti, nessuno escluso, sono stati messi di fronte all'evidenza dell'esistenza di un essere superiore. Ci sono prove innegabili, ci sono prove innumerevoli dell'esistenza di un essere superiore e creatore. Ogni cosa che vediamo, se ci guardiamo intorno, nel cielo, negli insetti, negli animali, noi stessi, tutto indica che c'è un creatore. E ciò testimonia la perfezione di questa creazione. Ma gli uomini preferiscono spiegare questa perfezione con la scientificità del caso. È successo per caso. E basandosi su questa inoppugnabile e indiscutibile verità, sono giunti alla conclusione che tutto quello che è scritto in questo libro è l'esatto contrario della verità e che quindi se qui c'è scritto che Dio dice che una cosa è peccato, vuol dire che è falso e che quella cosa è bene che la facciamo, anche se non ci va di farla, perché se no siamo antiscientifici, ci stiamo affidando a delle cose assurde. E poi magari le stesse persone riconoscono come divinità dei pianeti, delle stelle, riconoscono, guardano l'oroscopo e finiscono con incolpare Dio che non interviene contro tutto questo. Cioè loro da una parte negano l'esistenza di Dio, dall'altra si lamentano perché non interviene. Questo sì che è complicato. Il modo di ragionare umano è talmente assurdo che è al limite dell'incomprensibilità. Se da una parte si nega l'esistenza di Dio, dall'altra si accusa di essere colpevole di tutto ciò che accade sulla Terra a motivo della malvagità umana. Il concetto di giustificare il comportamento umano e incolpare qualcosa, non importa cosa, degli effetti di questo comportamento è talmente diffuso che mi viene a dire che purtroppo qualcuno anni fa ha chiuso i manicomi. Vi faccio un esempio. Ci sono due sciatori che stanno sciando in montagna. A un certo punto vedono un cartello gigantesco, 3 metri per 3, dove c'è scritto pista chiusa per pericolo di valanghe. Loro decidono di sapere più, di sapere meglio di che ha scritto quel cartello, perché quello è un antiscientifico, cosa ne sa lui delle valanghe? E continuano. Dopo poco una valanga li travolge, muoiono. Ora il giorno dopo, se voi aprite un giornale, non troverete scritto 2 incoscienti muoiono a causa di una valanga, travolti da una valanga. No, troverete scritto montagna assassina uccide 2 sciatori. La montagna è lì, ferma, non ha fatto niente. Non si è neanche mossa. Sono gli sciatori che erano scemi. Però no, il concetto umano è di accusare e lo stesso fanno con Dio. La perfezione che vediamo ogni giorno con i nostri occhi è talmente collegata con l'evidente presenza di un creatore che questo sì che è antiscientifico, negarla. Sarebbe come dire che la Gioconda, ti conoscete il quadro della Gioconda? No, la Gioconda non ha dipinto Leonardo. Ma è successo che dei colori casualmente si sono versati e poi nel corso dei secoli, con i venti, si sono disposti a formare questo dipinto. Questa è una stupidaggine, ma la stessa stupidaggine è dire che non esiste un Dio creatore, ma tutto si è formato per caso. È la stessa identica cosa. Il libro di Romani dice che Dio li ha abbandonati alle loro stupidaggini e alle loro concupiscenze, ma un giorno farà quello che nella loro stupidità lo accusano di non fare, interverrà. Amos 5,18 dice: guai a voi che desiderate il giorno dell'Eterno. Che sarà mai per voi il giorno dell'Eterno? Sarà un giorno di tenebre e non di luce. Le persone che invocano l'intervento di Dio contro la malvagità pensano di essere dalla parte giusta. Il giudizio sarà contro gli altri, loro sono cattivi, io sono buono, io sono persona perfetta, la mia strada è retta e pura. La Bibbia lo sa che la gente pensa così. Proverbi 16,2, tutte le vie dell'uomo sono pure ai suoi occhi, ma l'Eterno pesa gli spiriti. La Bibbia avverte che verrà un giorno in cui l'ira di Dio si rovescerà, sia sul peccato che sui peccatori. E avverte che quel giorno è vicino, che quel giorno è inevitabile, che quel giorno è repentino, non ci sarà nessun preavviso e nessuno può sapere quando inizierà. Come dicevo, l'unica certezza è che una volta iniziato passeranno altri 1.700 anni prima del giudizio. E in quel giorno l'ira di Dio, dopo 1.700 anni dall'inizio, cancellerà definitivamente dalla terra sia il peccato che peccatori. Romani 3,23 dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E Romani 6,23 dice che il salario del peccato è la morte. Però quel giorno l'ira di Dio colpirà molti, moltissimi, ma non tutti, perché c'è un'opzione, è un'opzione favorevole, è data dal fatto che circa 2000 anni fa questa ira si è già rovesciata solo sul peccato. Quando Gesù fu crocifisso, dopo 3 giorni risuscitò, il prezzo fu pagato e la Bibbia dice che in quel tempo successero varie cose, tutte a nostro favore. Le leggete qui perché cercarle passerebbe troppo tempo. Colossesi 2,14 dice: egli ha annientato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi, che c'era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Sofonia 3,15 dice: l'Eterno ha revocato i suoi giudizi contro di te, ha cacciato via il tuo nemico, il re di Israele, l'Eterno, è in mezzo a te e non avrai più da temere alcun male. Romani 6,18 dice: e essendo stati liberati dal peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Romani 6,22. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti servi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Primo Tessalonicesi 1,10, per finire, ce ne sono tantissimi altri. E per aspettare da cieli suo figlio, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Dio, nella sua grande misericordia, per mezzo del sangue versato dal suo figlio, da Gesù Cristo, ha annientato il documento che ci condannava, cioè la legge, lo ha inchiodato alla croce, ha revocato il giudizio contro di noi, ha cacciato il nostro nemico, ci ha liberati dal peccato, fatti servi di giustizia, fatti i suoi servi, ci ha santificati, ci ha donati la vita eterna e liberati dall'ira a venire. Vi basta o volete anche una fetta di limone? Basati su queste affermazioni e su altre affermazioni bibliche, noi sappiamo e possiamo affermare con certezza che quell'ira non è su di noi. Giovanni 3,36 dice: chi crede nel figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al figlio non verrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Quindi se credi nel figlio hai la vita eterna e non c'hai l'ira su di te. Ora, come diceva Cyrano de Bergerac, è giunta il fin della licenza tocco. Cioè, io ho fatto tutto questo gran discorso e adesso sono arrivato al punto. In Giovanni 3,17 Gesù afferma che chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato. Basati su questo, noi affermiamo con certezza che ci sono solo 2 categorie di persone: peccatori condannati, che dopo essere passati per il giudizio del trono bianco passeranno a una sofferenza eterna, e peccatori perdonati che passeranno direttamente a vita eterna senza nemmeno vedere quel trono. Chiaramente sono 2 categorie, ma ci sono alcune sottocategorie davanti al trono bianco. Chiaramente tutti quelli che subiranno l'ira di Dio avranno in comune una cosa: non aver posto la loro fede in Gesù, nel suo sangue, nel suo sacrificio, nella sua morte, nella sua risurrezione, per essere giustificati davanti a Dio. Ma non tutti l'avranno fatti per lo stesso motivo e nello stesso modo. Ci saranno per esempio gli stolti, che avranno rifiutato il dono di Dio perché si saranno affidati alla loro saggezza, alla scienza, la saggezza che credevano di avere. Gli increduli, invece, semplicemente perché gli è sembrata una cosa sciocca. Gli schernitori, oltre ad aver rifiutato il dono, se ne saranno addirittura fatte beffe, dicendo che è una cosa ridicola. Queste sono tutte persone che, per un motivo o per l'altro, non credevano che ci sarebbe stato un giudizio, lo scopriranno quel giorno. Ma ci saranno persone anche che saranno state ingannate da religioni umane, da falsi dottori, da false dottrine, che sono state convinte che potevano evitarlo facendo determinate cose. Ma la Bibbia dice, anzi per essere precisi, Gesù stesso dice che ci saranno almeno altre 2 categorie di persone davanti a quel trono. Persone che sapevano che un giorno ci sarebbe stato un giudizio, ma che erano convinte che non li avrebbe riguardati, con la differenza che costoro non sono stati ingannati da nessuno. Mi spiego meglio. Aprite a Luca, capitolo 13. Vediamo cosa dice Gesù. Versetti 24 a 28. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Una volta che il padrone di casa si è alzato e ha chiuso la porta, voi allora, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispondendo vi dirà: io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dirà: io vi dico che non so da dove venite, via da me voi tutti operatori di iniquità. E là sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, mentre voi sarete cacciati fuori. A chi sta parlando Gesù qui? Non sta parlando a persone che sono state ingannate, sta parlando a persone che nel versetto 26 dice, ammettono lo stessi: tu hai insegnato le nostre piazze e noi abbiamo mangiato la tua mensa. Persone che hanno ascoltato direttamente da Gesù la verità, non sono state ingannate. Loro hanno ascoltato e avrebbero dovuto aver capito. Ma loro pensano che questo sia stata, poteva essere solo la giustificazione, il fatto di averlo ascoltato e di essere stati vicini a lui, averlo visto. Loro sicuramente sapevano qual era il passo da fare, perché Gesù parla molte volte del nascere di nuovo, del credere in lui, eccetera. Ma queste persone per qualche motivo hanno deciso che a loro non serviva fare questo passo. Ora magari vi sembra una cosa assurda, in effetti lo è. Purtroppo ci sono persone che sono in questa situazione, persone che anche oggi io conosco qualcuno che, dopo aver ascoltato il Vangelo, ha cominciato a frequentare la Chiesa regolarmente, a leggere la Bibbia, a fare un sacco di altre cose buone, ma non ha fatto l'unico passo che li avrebbe giustificati, cioè accettare Gesù come Salvatore. Il sacrificio di Gesù è il solo che può lavare il peccato e rendere giusti agli occhi di Dio, non c'è un'altra cosa. Qualcuno ora può sembrare un dettaglio, ma Giacomo avverte che anche i demoni credono e tremano. Ma questo non li toglie dall'inferno. Le parole di Gesù, io non vi conosco, rendono ancora più chiaro il problema. Giovanni 10,14 Gesù afferma: io sono il buon pastore e conosco le mie pecore. E loro conoscono me. Gesù ti conosce, ma tu devi conoscere lui. Devi conoscerlo come tuo salvatore. Il Signore conosce le pecore, il Padre conosce i figli. Ma se non hai mai ricevuto Gesù come tuo Salvatore, tutte le cose buone che stai facendo sono solo aria fritta. Ora, forse è più difficile far capire a queste persone che ancora devono fare un passo importante verso la salvezza che rendere consapevole un ateo dell'esistenza di Dio. Perché loro sono convinte sicuramente che sia una cosa automatica, che per ottenere il perdono non ci sia bisogno di chiederlo, che sia automatico. Ah, io ho capito, serve il perdono, sto a posto. Questo va bene, serve, ma devi chiederlo. Matteo 10,32 dice: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, oppure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, oppure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chiaramente è anche difficile capire se uno è in questa situazione, perché il fatto che uno non abbia confessato pubblicamente di aver accettato Gesù come Salvatore non dà la certezza che non l'abbia fatto nel suo cuore, dando poi per scontato che non ci fosse la necessità di comunicarlo agli altri. Sicuramente questo è biblicamente sufficiente perché lui sia salvo. Almeno 3 volte la Bibbia afferma che chiunque lo ha invocato in nome del Signore sarà salvato. Gioele 2,32, Atti 2,21, Romani 10,13. Ma se sei in questa situazione e hai accettato Gesù nel tuo cuore ma non l'hai mai reso pubblico, ti incoraggio a farlo, che non c'è gioia maggiore di un credente di quella di sapere con certezza che una persona andrà a paradiso, specialmente se questa persona è un amico o addirittura un familiare. ma ci sarà un'altra categoria di persone davanti a quel trono bianco, che è descritta in Matteo capitolo 7. Versetti 21 a 23. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno quel giorno, Signore, Signore, noi abbiamo profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome abbiamo scacciato demoni e fatte cose nel tuo nome molto, e fatto nel tuo nome molte opere potenti. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Qui non stiamo parlando delle stesse persone, Gesù non sta parlando delle stesse persone, qui c'è una differenza. È molto simile la situazione, ma c'è un elemento peggiorativo. Queste persone non solo hanno avuto modo di conoscere la verità, ma la stanno anche diffondendo. Profetizzavano, facevano poi i potenti, ma evidentemente non erano mai nati di nuovo e quindi in cielo non erano conosciuti. Sapete, quando ho iniziato a predicare, il fratello Frank, quando raccontava di me negli Stati Uniti, diceva sempre che la Crosetta aveva trovato un ateo che adesso stava predicando la parola. Poi si fermava e dice, aspetta, in mezzo a questo ha accettato Gesù come Salvatore. Come dicevo, non è un dettaglio, non è una cosa automatica che ti viene riconosciuta. Se sali su un autobus e c'è il biglietto, sai che devi timbrarlo, ma se non lo timbri, il fatto di avere il biglietto non ti renderà esente da una multa se sali il controllore. Dice, ah, ma io non sapevo cosa dovevo timbrare. Peggio. E anche se hai una valigia piena di biglietti, ma non ne ha nessuno timbrato, tu pagherai una multa. Perché quello che conta non è il biglietto, ma il timbro. Se io non fossi nato di nuovo, io potrei stare qui a predicare tutti i giorni della settimana davanti a centinaia di persone. Potrei portare alla salvezza centinaia, migliaia, milioni di persone. Ma a me non servirebbe a niente. Non sarebbe per la mia salvezza. Non è un'opera che mi sarebbe riconosciuta per la mia salvezza perché non avrei accettato Gesù come Salvatore. Il giorno dell'ira dell'Eterno ascolterai le parole, io non ti conosco. Avrai il biglietto in mano, ma non potrai entrare perché nel biglietto non c'è il timbro. Ora, se sei in una di queste due situazioni, devi porre rimedio immediatamente. In Giovanni 14 Gesù disse ai discepoli, voi sapete dove vado e conoscete la via. Anche tu sai dove è andato Gesù e conosci la via per raggiungerlo. Se non lo sapevi, lo sai adesso, quindi non perdere altro tempo e riconoscilo adesso come tuo Salvatore se non l'hai ancora fatto. E grida a lui per la tua salvezza. E in un attimo avrai certezza di essere conosciuto da Dio. Puoi chiudere gli occhi, abbassare la testa e farlo nel tuo cuore, come già detto è sufficiente. Ma ho anche detto che farlo pubblicamente è meglio, perché così tutti potremo condividere la tua gioia. Preghiamo.